Questa settimana, come immagino avranno fatto molti, ho guardato le immagini dell'uragano Milton, quelle satellitari con le spirali gigantesche e minacciose che si sono formate sull'oceano e quelle in tempo reale dell'atterraggio violentissimo sulle coste della Florida. Guardavo le immagini dell'uragano Milton quando a un certo punto mi sono chiesto: ma chi è che dà il nome agli uragani? Che lo so, è una domanda assolutamente oziosa e marginale, oppure forse no. E dunque, chi è che dà il nome agli uragani? Siccome quella domanda me la sono fatta, poi sono andato a documentarmi. E allora i nomi degli uragani non sono stabiliti sul momento in modo casuale, bensì provengono da liste predeterminate, diverse, a seconda della zona del globo dove avviene l'evento naturale. L'usanza di denominare gli uragani con nomi propri di persona deriva da un'esigenza pratica. Gli uragani possono essere tecnicamente identificati tramite le loro coordinate, ma questo rende la comunicazione e gestione di questi eventi particolarmente difficoltosa per i meteorologi, i tecnici, i media, soprattutto quando nella stessa zona avvengono più tempeste contemporaneamente. Per questo motivo, per praticità, dalla metà del XX secolo, i meteorologi attivi nell'Atlantico del Nord hanno iniziato a utilizzare i nomi propri come mezzo identificativo per gli uragani. Nel 1953 il National Hurricane Center stabilì delle liste di nomi annuali da associare agli uragani. Inizialmente si trattava di una lista alfabetica predeterminata per ogni anno di nomi unicamente femminili. Il nome della lista, associato al primo uragano dell'anno, aveva un nome proprio femminile che iniziava con la A, ad esempio Anna, il secondo con la B, come Betty, e così via fino all'ultima lettera dell'alfabeto, la V. L'utilizzo iniziale di soli nomi femminili risale forse a un'antica tradizione marinara, ovviamente senza alcun riscontro con la realtà, secondo cui le donne a bordo di una nave avrebbero portato sfortuna e quindi, come fanno i marinai, a baciarsi tra di loro e a rimanere veri uomini. Però, dal 79 sono stati introdotti anche i nomi maschili, alternati a quelli femminili, mantenendo sempre l'ordine alfabetico delle iniziali. Attualmente i nomi sono stabiliti dalla World Meteorological Organization, che sviluppa precise liste di nomi, una per ogni parte del globo. Questo significa che gli uragani che avvengono nell'Oceano Atlantico del Nord seguono una lista differente rispetto a quelli, per esempio, dell'Oceano Pacifico Centrale, che a sua volta sono differenti da quelli dell'Oceano Pacifico dell'Est. Nell'Oceano Atlantico del Nord esistono 6 liste annuali di nomi che vengono ciclicamente riutilizzate. Questo significa, per esempio, che i nomi utilizzati nel 2024 verranno riutilizzati nel 2030, a meno di specifiche situazioni. Infatti, i nomi di uragani che hanno avuto conseguenze particolarmente distruttive o mortali vengono sostituiti con altri nomi aventi la stessa lettera iniziale, perché il loro riutilizzo viene considerato inappropriato per motivi di sensibilità. Per esempio, il nome di Katrina non fu più utilizzato dopo il 2005 a causa delle sue conseguenze nefaste e al suo posto ora c'è il nome Katia. Questo significa che per ogni lista annuale sono stabiliti 21 nomi, cioè tutte le lettere dell'alfabeto escluse la Q, la U, la X, la Y e la Z, per la difficoltà di trovare nomi semplici con tali lettere. Se eccezionalmente in un unico anno avvengono più di 21 uragani in questa zona e quindi finiscono i nomi a disposizione, viene utilizzata una cosiddetta lista supplementare, cioè un'ulteriore lista annuale predeterminata, strutturata come le altre 6, lasciata a disposizione per casi come quello descritto. Il processo per determinare i nomi degli uragani è condotto da specifici organismi regionali della World Meteorological Organization, che selezionano dei nomi in base alle loro familiarità con le lingue parlate in ogni specifica regione, con l'obiettivo di rendere la comprensione di tali nomi più chiara possibile a seconda delle zone del mondo in cui ci troviamo. Nomi che devono essere sufficientemente brevi e facili da pronunciare proprio per poter essere utilizzati con semplicità. Milton, appunto, oppure Helen, fossimo da noi, naturalmente Silvio, l'uragano Silvio, che farebbe impazzire i moderati, ma grazie no, può bastare un aeroporto e allora magari l'uragano Giorgia pronto ad abbattersi sull'Abissinia. Ma no, però non divaghiamo. Ecco, lo so, lo dicevo all'inizio, può sembrare oziosa, anche piena di tecnicismi e alla fine poco rilevante la questione dei nomi che vengono dati agli uragani, però forse non del tutto. Certo, c'è una ragione tecnica che è quella che abbiamo appena cercato di spiegare, ma penso che ci sia anche dell'altro. E quel dell'altro è qualcosa di più, qualcosa che ha a che fare forse con il bisogno di dare un nome alle cose. Nel primo libro della Bibbia, quello della Genesi, la creazione del mondo comincia proprio con il dare un nome alle cose, la luce, i mari, eccetera. Quello in cui alle cose si dà un nome è il momento cruciale, ovvero il momento che separa l'ordine dal caos. Siccome non c'è nulla di più catastrofico, ingestibile, non governabile di un uragano, dargli un nome, antropofomizzarlo, chiamandolo Milton o Katrina, al di là della ragione tecnica, è forse un modo molto, molto umano, forse l'unico che abbiamo trovato con cui illudersi di poterlo in qualche modo controllare. Non lo so, forse è così. Comunque anche questa trasmissione ha un nome, poteva chiamarsi semplicemente trasmissione e invece un nome ce l'ha. E il nome è Il Demone del Tardi e ora che ci siamo presentati possiamo sfumare Riders on the Storm e cominciare con la sigla.
Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, e piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 9:40 minuti del mattino di questo sabato mattina e allora ancora una volta buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Questo forse l'avete imparato, è Il Demone del Tardi del sabato mattina, trasmissione che si forma con forza distruttrice sull'esondazione dell'Ambro, ma che poi fortunatamente arriva in onda avendo perso tutta quella forza lì. Abbiamo cominciato parlando di uragani, dell'uragano Milton, ma proseguiamo restando lì, perché c'è stato l'uragano Milton che si è abbattuto sulla Florida e anche l'uragano Helen che ha colpito poco prima il North Carolina. E la cosa interessante è che gli uragani non sono semplicemente un fenomeno meteorologico che può generare conseguenze catastrofiche, sono anche un fatto politico che può generare conseguenze elettorali. C'è per esempio un pezzo che viene ospitato questa settimana da Internazionale che si chiama proprio La democrazia nell'epoca degli uragani e dice: tra gli stati che potrebbero decidere le elezioni presidenziali c'è anche il North Carolina, che la settimana scorsa è stata colpita da uno dei disastri naturali più gravi della storia recente statunitense. L'uragano Helen ha distrutto quasi 1.000 chilometri di territorio nel sud-est del paese, uccidendo almeno 200 persone in 6 stati e provocando più di 100 miliardi di dollari di danni. Nella zona occidentale del North Carolina centinaia di strade risultano impraticabili o sono state distrutte da inondazioni e frane, i sistemi di comunicazione sono in avaria, mentre centinaia di persone sono ancora disperse. Il Dipartimento dei Trasporti dello Stato ha fatto sapere che tutte le strade nella zona occidentale devono essere considerate chiuse. A poche settimane dal voto del 5 novembre, migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case e i servizi postali sono fermi. Questa distruzione ha una conseguenza politica, si diceva, perché crea una grave incertezza in vista del voto. In North Carolina la consegna delle schede per il voto per posta era già stata posticipata di 3 settimane a causa del ricorso presentato dal candidato indipendente Robert Kennedy, che dopo essersi ritirato e aver appoggiato Trump ha chiesto di eliminare il suo nome da milioni di schede già stampate. Il processo elettorale dello Stato è in pieno svolgimento. In base alle leggi della North Carolina, gli elettori devono essere registrati nelle liste elettorali entro l'11 ottobre, cioè ieri, mentre il periodo per il voto anticipato comincia il 17 ottobre e si conclude il 2 novembre. Le autorità stanno cercando un modo per garantire a tutti di votare, ma i problemi sono molti, mentre i danni provocati da Helen non sono ancora del tutto quantificabili. Al momento il problema logistico principale è la sospensione del servizio postale in gran parte del North Carolina occidentale. Anche prima della tempesta, più di 190.000 abitanti dello Stato avevano chiesto di votare per corrispondenza. Le poste non sono in grado però di prevedere quando riprenderà il servizio. In alcune aree i danni sono talmente gravi che serviranno settimane o mesi per la riapertura delle strade. Approfondisce poi questo pezzo ulteriori dettagli della situazione in North Carolina e poi spiega che da anni i politologi che studiano gli effetti della crisi climatica sull'affluenza alle urne lanciano l'allarme sull'inevitabilità di eventi come Helen, che possono condizionare pesantemente l'esito del voto. Negli Stati Uniti la stagione degli uragani tra giugno e novembre generalmente coincide con quella elettorale, si legge in un rapporto recente dell'Institute for Democracy and Electoral Assistance. Le possibilità che un uragano stravolga le elezioni sono elevate e continueranno a crescere perché la crisi climatica renderà le tempeste sempre più frequenti e intense. Prima di Helen, altri 4 uragani avevano avuto pesanti effetti sulle elezioni: Katrina nel 2005, Sandy nel 2012, Michael nel 2018 e Ian nel 2022. Il rapporto dell'Institute for Democracy and Electoral Assistance sottolinea che l'affluenza tende a crollare in caso di eventi climatici estremi. E dunque abbiamo visto chi dà il nome agli uragani, abbiamo visto gli effetti anche politici che producono gli uragani, ma ancora non abbiamo visto e non abbiamo approfondito il tema più importante: chi è che li provoca gli uragani? Perché certo gli uragani sono sempre esistiti fin dai tempi di Noè, certo il riscaldamento globale sta facendo sì che i fenomeni estremi si moltiplichino e si intensifichino, ma c'è anche chi ha una risposta diversa, e su questa risposta diversa io tolgo lo stacco che abbiamo in sottofondo, che è quello di Twisters, e prendo qualcosa che secondo me si intona di più. Dicevo, c'è chi ha una risposta diversa. Per i complottisti americani, ad esempio, l'uragano Milton è stato creato, pensate, a tavolino. Negli Stati Uniti, politici e influencer di destra stanno diffondendo online teorie del complotto sull'uragano Milton, suggerendo che sia stato creato da esseri umani tramite geoingegneria, con l'obiettivo finale di impedire ai repubblicani di votare alle presidenziali di novembre. Sanno, dicono, che la maggior parte dei sostenitori di Trump vive in quello stato, quindi l'85% di loro non potrà votare il mese prossimo. Questa è la tesi. Tesi come quella dell'arma meteorologica circolano sul web da settimane, da quando cioè l'uragano Helen ha colpito il sud-est degli Stati Uniti. Ora però alcune di queste narrazioni assurde, lo scrive Wired, non sono più relegate agli angoli più oscuri di internet, ma vengono diffuse anche da figure importanti. Prima fra tutte una deputata che si chiama Marjorie Taylor Greene, che dopo aver passato anni a cercare di prendere le distanze dalle sue stesse affermazioni, quando attribuiva la colpa degli incendi in California a laser spaziali ebrei, ora sta sfruttando l'emergenza climatica per tornare a riproporre con forza cospirazioni meteorologiche e congetture sui laser. La deputata repubblicana ha promosso, scrive ancora Wired, teorie del complotto storicamente intrise di antisemitismo, dicendo tra le altre cose che gli ebrei possono controllare il tempo. Lo ha scritto su X il 3 ottobre, parlando proprio di uragani, senza specificare chi siano questi fantomatici loro. L'idea secondo cui gli ebrei, in particolare la famiglia Rothschild, sarebbe in grado di manipolare a loro forza gli eventi mondiali, compresi quelli climatici, scrive ancora Wired, circola da secoli, ma le cospirazioni meteorologiche sono aumentate in modo significativo dopo il 2011, quando un membro della famiglia ha acquistato il controllo di Weather Central, un'azienda che fornisce dati meteorologici ai media. Insomma, tutta roba così che non verrebbe forse in mente neanche a Red Ronnie o al meteorologo di Belpietro durante una seduta spiritica con Bernacca. Sta di fatto che roba come questa non è relegata al privé della comicità, ma fa parte del dibattito politico di primo piano. Per dire, della questione climatica hanno diffusamente parlato insieme Donald Trump e Elon Musk, che ormai lo sapete fanno coppia fissa, cioè il secondo fa il badante del primo e girano i giardinetti degli swing states urlando contro il governo ladro. Solo che non sono semplicemente un anziano e il badante, ma l'uomo più ricco del mondo e quello che potrebbe essere il prossimo presidente del paese più potente del mondo. Comunque, non so se li avete visti qualche giorno fa insieme sulla palco in Pennsylvania, una scena meravigliosa. C'era Trump col microfono in mano che comiziava e dietro Elon Musk che saltava e ballava. Ecco, non sembravano l'uomo più ricco e potente del mondo, sembravano gli 883, la versione maga di Max Pezzali e Repetto. Incredibile. Detto questo, durante una ormai celebre conversazione live su X di quest'estate, Musk e Trump avevano parlato proprio dell'emergenza climatica. A colpire era stato il tenore di quella conversazione. Per il Guardian il livello era bassissimo, il Guardian aveva proprio scritto "chiacchiere tra due ubriachi al bar", mentre per esperti attivisti del clima come Bill McKibben, cofondatore di 350.org, si è trattato della conversazione sul clima più stupida di tutti i tempi. Giusto per avere un esempio, la conversazione in cui Trump dice che l'innalzamento del mare non è un problema ma quasi un vantaggio, dato che porterà gli americani ad avere più proprietà fronte oceano. Che tutto sommato alla fine, in una scala parametrata, è quasi un pensiero assennato. È quasi un pensiero assennato rispetto all'analisi che questa settimana Trump stesso ha fatto su Gaza. Che cosa ha detto Trump su Gaza? Ha detto che potrebbe essere meglio di Monte Carlo, con una ricostruzione fatta nel modo giusto, ha detto in un'intervista sulla NBC, potrebbe essere un posto bellissimo per il clima, il mare e il meteo. Ecco, visto che era la settimana dei Nobel, penso che aspirasse a prendere il Nobel per la minchiata, ma come cazzo ti viene in mente di dire una cosa del genere su Gaza? In compenso però, alla fine non è nemmeno una cosa così strana, perché mentre Trump diceva questa roba su Gaza, ce n'era un altro che invece comunicava al mondo le sue considerazioni sul 7 ottobre.
7 ottobre, domani, tanti anni fa, 1571, la Lega Santa, voluta dal Santo Padre, che aveva insieme la Serenissima Repubblica di Venezia, l'Impero Spagnolo col Regno di Napoli, di Sicilia e della Sardegna, austriaci, genovesi, toscani, emiliani, sconfisse l'impero ottomano, seppur in minoranza, fermarono l'avanzata islamica con cuore e coraggio. L'abbiamo fatto allora, lo faremo ancora oggi.
Ecco, questo era Salvini a Pontida, che per ricordare il 7 ottobre ricordava il 7 ottobre di Lepanto e della Santa Alleanza tra Popoli, in cui il mio passaggio preferito è quando dice gli austriaci e gli emiliani. Ma va bene, la domanda anche in questo caso è sempre la stessa. Aspetta che c'è Salvini che è ripartito nata vota in sottofondo. Dicevo, la domanda è sempre la stessa, ovvero ma come cazzo ti viene in mente, va bene che sei a Pontida, invitato cattivissimo me 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma la Santa Alleanza del 7 ottobre anche no. Restiamo però sui Nobel e purtroppo su un premio mancato, perché va bene la scrittrice sudcoreana che ha scritto Vegetariana, ma il Nobel per la letteratura quest'anno se lo meritava ovviamente Julie con Apocalittismo e Ionosfera. L'avete sentito? Ovviamente non c'è una possibilità su un miliardo che non abbiate sentito il discorso di Julie, ma ve ne faccio riascoltare un frammento comunque, perché tanto ormai è una hit di stagione tipo Sesso e Samba.
Comincio a leggere una parte un po' più teoretica. La conoscenza è il proprio tempo appreso con il pensiero. Chi si appresta a immaginare un orientamento per l'azione culturale nazionale non può che muovere dal prendere le misure di un mondo entrato nella dimensione compiuta. Di fronte a questo cambiamento di paradigma, la quarta rivoluzione epocale della storia, delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale, il rischio che si corre è duplice e speculare. L'entusiasmo passivo che rimuove i pericoli della ipertecnologizzazione e per converso l'apocalittismo difensivo che rimpiange un'immagine del mondo trascorsa impugnando un'ideologia della crisi che si percepisce come processo alla tecnica e al futuro, intese come una minaccia.
Ecco. Sembra un pezzo di Battiato cantato da Luca Giurato. No, di più. Sembra quella terra di nessuno che sta tra Trapattoni e il Kant della ragione pura. Ce l'avete presente quando Trapattoni cominciava ad andare sul filosofico e lì si smarriva? Ecco, più o meno quella roba lì. Ci sono momenti in cui Julie sembra Gandalf quando cerca le formule elfiche per entrare nella montagna dei nani, altri in cui pare l'animatore del villaggio olistico mentre ti fa la seduta di cristalloterapia. E anche qui la domanda è perché? Allora, ci sono diverse possibilità. Uno, quando era nel campo di grano a suonare il piffero, ve lo ricordate? Forse ha leccato un rospo da cui gli stati di allucinazione. Due, ha utilizzato il generatore automatico di discorsi a cazzo inventato da Calderoli. Tre, voleva a tutti i costi sembrare più intelligente di San Giuliano e ha provato a usare un sacco di parole difficili. Oppure quattro, non ci aveva tempo e ha fatto scrivere il discorso a ChatGPT. Ecco, devo dire che a incuriosirmi è stata proprio quest'ultima ipotesi, quella di ChatGPT. E allora ho provato a fare un esperimento, un piccolo esperimento. Ho chiesto proprio a ChatGPT una cosa. Gli ho chiesto: mi scrivi al volo una supercazzola teoretica piena di parole difficili su opportunità e rischi derivanti dall'avvento delle nuove tecnologie. E ChatGPT, che è una persona cortese, mi ha risposto subito:
certamente. Ecco una supercazzola teoretica.
E non si è limitata a dirmi: ecco la supercazzola teoretica, ma l'ha proprio in 30 secondi messa giù.
La rivoluzione tecnologica, nel suo dispiegarsi ontologico, rappresenta un momento di epifania transrazionale che si situa al crocevia tra l'ontogenesi e la fenomenologia del divenire postumanista. In tale contesto si assiste a una radicale dislocazione del paradigma epistemico tradizionale, che vede il soggetto gnoseologico immergersi in una nuova era di iperconnessione che, per dirla con Heidegger, rischia di far cadere l'essere nell'oblio del gestell. Il periculum, come lo avrebbe chiamato Agamben, risiede nella possibilità che l'individuo diventi instrumentum di una logica algoritmica totalizzante.
Ecco, diciamo che ChatGPT ha giusto qualche difficoltà di pronuncia sui nomi stranieri, su Heidegger mi ha un pochino deragliato, però dal punto di vista del contenuto devo dire che ha fatto un lavoro eccellente e assolutamente paragonabile a quello del ministro Giuli, da cui il sospetto che forse, magari, boh, tutto sommato, chissà. E allora, maledetto computer che non parte. E allora abbiamo avuto in settimana la supercazzola di Giulia e quella di Giorgetti. Ma quale delle due è più supercazzola dell'altra? Beh, devo dire che il confronto è tra titani, ma alla fine quasi quasi, forse la seconda, perché la seconda è decisamente più raffinata. Mentre la supercazzola di Giulia, infatti, è solipsismo fine a se stesso, quella di Giorgetti è in realtà una supercazzola collettiva che funziona con un raffinatissimo meccanismo a orologeria. E il meccanismo è questo: Giorgetti dice casa, accise, sacrifici. L'alleato di governo subito chiarisce che le parole del ministro sono state fraintese. Il collega di partito integra la precisazione dell'alleato di governo che ha chiarito le parole del ministro. Un altro alleato di governo emenda l'integrazione del collega di partito che ha precisato il chiarimento sulle parole del ministro. Poi arriva Salvini che spiega che no, le parole del ministro non erano casa, accise e sacrifici, bensì maionese e friggitrici. E a quel punto arriva il video della Meloni che spiega che voilà, pagheremo meno tasse. Perfetto, sacrifici scomparsi, accise riallineate, perché la parola d'ordine è eufemismi, come se non ci fosse un domani. Resta la casa, però solo quella fantasma, a cui adesso naturalmente daremo la caccia per tutto il globo terracqueo, tipo i Ghostbuster con Giorgetti con l'aspirapolvere e il bidone. Le scoveremo tutte le case fantasma, una per una, ovunque si siano nascoste. L'obiettivo è indubbiamente ambizioso, solo che in realtà lo sappiamo già quante sono e dove stanno le case fantasma. Ops! E lo sappiamo, e lo scrive per esempio ieri in prima pagina sul Sole 24 Ore Salvatore Padula. Il problema non sono le case fantasma, di cui fisco e comuni sanno tutto, ma la volontà politica di perseguire le omesse dichiarazioni. La crociata contro le case fantasma non rappresenta una novità nella lunga storia delle promesse antievasione disattese, scrive Padula. Forse foto aeree e verifiche incrociate per scovare le case fantasma era il titolo con cui il Sole 24 Ore nel lontano novembre 1995 dava notizia della prima campagna del fisco a nostra memoria per scovare immobili non censiti in catasto. Da allora è stata un'inarrestabile marcia verso la legalità, con strategie sempre più sofisticate e annesse possibilità di regolarizzazione, valga per tutte quella prevista dal decreto legge 78 del 2010, la misura del cui successo ben si coglie in questi giorni con l'annuncio dell'ennesima e definitiva campagna contro le case fantasma. Così viene da pensare che il problema non siano affatto le case fantasma, delle quali fisco e comuni sanno praticamente tutto. Si pensi che tra il 2007 e il 2010 le liste, oltre 2 milioni di unità, furono addirittura pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Il problema è che il vero fantasma è la volontà politica di fare in modo serio la lotta all'evasione immobiliare e all'abusivismo edilizio, visto che ampie evidenze suggeriscono che i due fenomeni sono strettamente collegati. E poi conclude, era il 30 settembre 2010 quando l'Agenzia delle Entrate scriveva sul proprio sito che si era conclusa ufficialmente la prima fase dell'operazione Case Fantasma. Entro fine anno, siamo sempre nel 2010, i proprietari degli immobili sconosciuti al catasto avrebbero poi dovuto regolarizzarli. Tra una proroga e l'altra solo pochi lo fecero, e la conclusione malinconica e che sono quasi 15 anni passati in vano che siamo ancora qui a dare la caccia alle case fantasma. Insomma, quel che resta della insostenibile leggerezza del senso delle parole, che è il punto da cui ripartiamo tra poco, subito dopo la pausa pubblicitaria delle 10 in punto. Devo dire che forse ho provocato l'intelligenza artificiale facendola lavorare sulle tracce del ministro Giuli, e quindi la tecnologia oggi mi si ribella un po' contro con sto computer che prende iniziative spontanee e decide un po' lui cosa fare, quando farlo, come andare, e quindi anche impone anche a me il come ricominciare. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alle case fantasma e a quel che resta dell'insostenibile leggerezza del senso del le parole, perché c'è questa cosa curiosa, ma curiosa poi neanche tanto, per cui in politica le parole significano sempre alla fine qualcos'altro, hanno un significato quasi omeopatico che si diluisce passaggio dopo passaggio fino a perdere completamente il significato che avevano in origine. E invece poi ci sono parole che sono dritte e sono inequivocabili e che stanno più dentro al perimetro della realtà, che sono quella cosa lì e restano quella cosa lì. Parole tipo la prossima volta vi spariamo. Ecco, non siamo nella Rozzano più o meno immaginifica di Fedez, ma siamo a Prato, perché a Prato c'è la storia di questa settimana ed è una storia vera e ne ha scritto tra gli altri Nicolò Zancan sulle colonne della Stampa. E siccome, come dire, le storie che dicono sono quelle che non devono essere abbandonate per strada, questa storia oggi la vogliamo riprendere quel pezzo lì con cui Zancan racconta degli schiavi del tessile. Ecco, quello che si deve sapere. Mi chiamo Etisham Hussain, ho 29 anni, sono pakistano. Il mio lavoro nel distretto della moda di Prato consiste in questo: chiudo scatole, carico scatole, scarico scatole, mentre i capi sugli attaccapanni, e poi chiudo altre scatole, le carico, le scarico ancora ogni giorno per 12 ore al giorno, 7 giorni su 7. Guadagno 1200 euro al mese, ma senza riposo, senza malattia. Quando devo andare in questura per il documento, il capo mi toglie 50 euro dalla paga. Ogni volta che c'è un problema, il capo mi toglie 50 euro dalla paga. Quando finisco il turno, devo lavare i bagni e il pavimento. E Etisham Hussain lavora in uno dei distretti economici italiani più redditizi del mondo, per una paga di 3 euro e 33 centesimi all'ora. Ecco perché da domenica è in sciopero con altri lavoratori nelle sue stesse condizioni. Sono i dipendenti di 5 aziende della zona che chiedono di poter lavorare 8 ore al giorno e di poter avere un giorno di riposo settimanale. Mercoledì notte stavano facendo un picchetto davanti ai cancelli della ditta di confezioni Ling Wei Dong a Seano, quando è arrivata la squadraccia di picchiatori. In quel momento c'erano in tutto 8 persone, 2 lavoratori e 2 sindacalisti erano a dormire nelle tende, 2 lavoratori e altri 2 sindacalisti erano ai tavolini per il turno sveglia. La squadraccia di picchiatori, racconta Zancan, è arrivata alle spalle scavalcando una rete. Era buio pesto, raccontano invece i protagonisti, ed era una notte nera. Per prima cosa hanno urlato fermi tutti polizia, poi hanno iniziato a picchiare con i bastoni, avevano felpe scure, cappucci in testa, picchiavano tutti. Prima di scappare hanno detto: la prossima volta vi spariamo. Erano italiani. Racconta ancora Etisham Hussain: siamo tutti stanchi, troppo stanchi, io mando 500 euro al mese a casa per fare vivere la mia famiglia, quando arrivano i miei soldi loro vanno a fare la spesa. Sono il più grande di 5 fratelli, tutti dipendono dal mio lavoro in Italia. Ma quale lavoro? Quale tipo di lavoro? Il tessile. 10.000 aziende, compreso l'indotto, grandi, medie, piccolissime, 35.000 lavoratori emersi. Ma ogni volta che uno nomina questo distretto deve sempre ricordare i 6 operai bruciati vivi nel laboratorio di Prato, dove lavoravano e dove pure dormivano. Deve sempre ricordare Luana D'Orazio, stritolata da un orditoio a Montemurlo perché il sistema di sicurezza era stato manomesso per non rallentare l'impianto. A marzo un caporale di una ditta della logistica, la HSRL, ha picchiato i lavoratori per farli uscire dal sindacato mentre cercavano un accordo per lavorare 8 ore al giorno invece che 12. Abbiamo contato, raccontano, 6 aggressioni tra la primavera e l'estate. Quello era il distretto dei cinesi al servizio dei grandi marchi della moda internazionale, ma adesso i lavoratori più poveri sono tutti pakistani e afghani. Sono loro che stanno cercando di portare all'attenzione di tutti quello che sta succedendo. Lo sciopero di domenica ha coinvolto i lavoratori di 5 marchi: stireria Tang, logistica Tredesi, tessitura Sofia, la fabbrica di cerniere Linchong e appunto confezioni Ling Wei Dong. Le prime 4 hanno aperto un tavolo di trattativa, la quinta per ora rifiuta qualsiasi possibile accordo. Per conto di chi, si domanda Zancan, sono arrivati i picchiatori? A nome di chi stavano minacciando i dipendenti in sciopero? I lavoratori sfruttati torneranno a manifestare domani. Per capire quello che ancora succede nel distretto del tessile più famoso d'Italia, bisogna, scrive in conclusione, tenere a mente sempre il caso Montblanc. Erano lavoratori in committenza di 2 pelletterie di Campi Bisenzio, impiegati 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, che confezionavano borse vendute a 1200 euro al pezzo. quando hanno protestato la casa madre ha tagliato i ponti perché l'appaltatore non ha rispettato gli standard delineati nel nostro codice di condotta per i fornitori e loro, i lavoratori sfruttati, sono finiti per strada, sono finiti tutti quanti disoccupati. Sono le 10:06 e questo è il demone del tardi. Intitola Fragile Thing, questa canzone che è il secondo singolo tratto dal nuovo album dei Cure, e se avremo tempo, se avrò calcolato i tempi correttamente, cosa che non capita mai, di fragilità poi parleremo in conclusione di puntata. Comunque, se Alone, il primo dei due singoli dei Cure, sembrava tratto paro paro da Disintegration, questa Fragile Thing sembra quasi un outtake dei tempi di The Top, e siccome è un bel pezzo ci si domanda come mai non stava all'interno di The Top. Ma comunque non è dei Cure che adesso andiamo a parlare, bensì torniamo alle cose che hanno a che fare con il governo, e siccome, come dire, il commentario richiede altro tipo di sfondi, salutiamo Robert Smith e ripeschiamo qualcosa che possa essere, come dire, più adatto in termini di sottofondo, perché il governo, visto che stavamo parlando della DEF, che in realtà non si chiama più DEF, non avrà portato a casa ancora il DEF questa settimana, però non so se l'avete visto, ha portato a casa il porno con lo speed. Ebbene sì, d'ora in poi sul web per vedere un porno bisognerà usare lo speed. Ora, non so cosa ne pensiate voi, ma certamente non c'è nulla al mondo che possa uccidere l'idea di trasgressione come usare lo speed per guardare un porno. Cioè, lo speed è quella cosa che usi per entrare nel sito dell'INPS, nel sito del fascicolo, quello dell'Agenzia delle Entrate, nel fascicolo sanitario. Cioè, sta alla trasgressione come Fassino sta al Bunga Bunga. E adesso lo speed dovresti usarlo per entrare in Pornhub. Ho capito che l'obiettivo è togliere il porno ai ragazzini, ma i ragazzini sono smanettoni, ci mettono 2 ore a tornare a vedere i porno senza speed. Così invece finisce che il porno lo togli giusto agli anziani, che lo speed non sono mai riusciti a farlo perché non hanno mai capito come si fa. Forse bisognerebbe provare magari qualcos'altro, tipo l'utilizzo dello speed per comprare i fucili a canne mozze, per provare così a disarmare l'andrangheta, magari funziona, o forse meglio ancora l'utilizzo obbligatorio dello speed per entrare nella chat di Fratelli d'Italia, così si tolgono per sempre sto problema della talpa. Ecco, questo sì. Dall'altra parte invece, sul fronte del centrosinistra, la notizia più importante riguarda ancora una volta il campo largo, perché Elly Schlein questa settimana è tornata a tessere la tela e ha esteso il campo largo, pensate un po', agli articolo 31. Ebbene sì, in sottofondo questi sono proprio Elly Schlein e J-Ax, campo largo esteso agli articolo 31. J-Ax, DJ Jad, praticamente Bonelli e Frattoianni, ma con più senso del ritmo. Ed è stata una settimana molto pop per la Schlein, che ha rappato con J-Ax, ha commentato la prestazione di Alan Friedman a Ballando con le Stelle, e in un'intervista ha detto che vorrebbe cantare, ballare e fare cinema. Detto così mi sembra di capire che politicamente il modello più che Berlinguer sia Lady Gaga. Ovviamente Libero ha subito suggerito alla segretaria del PD di cambiare mestiere e noi rispondiamo ok, a patto però che a quel punto la stessa scelta la faccia anche l'uomo che anche quest'anno ha preso, evviva, il Nobel per il karaoke.
Il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno.
Ecco, questo è un medley delle ultime cantate del Nobel per il karaoke. Ovviamente il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha approfittato del weekend di Pontida per aggiornare il suo straordinario catalogo del cantatutto, perché i più affezionati dagli ascoltatori ricorderanno che ci eravamo dedicati in modo appassionato, da veri e propri cultori della materia, alla straordinaria passione salviniana per il cantare, e quindi ci sembrava doveroso adesso fare questo aggiornamento che comprendeva la vita, ti ringrazio mio signore, e anche Generale cantata a quattro mani con Vannacci, che poi ha avuto anche un seguito giornalistico con pezzo, adesso non mi ricordo neanche più su che giornale, firmato da Vannacci in persona, che spiegava perché ha cantato Generale, che Generale non è una canzone di sinistra. Ma detto questo, abbiamo sentito l'aggiornamento, ma visto che ha ripigliato anche quest'anno il Nobel per il karaoke, come dire, omaggiamolo veramente come merita. Io lo omaggerei come merita se sto computer facesse il suo, e invece vabbè, niente, ha deciso che il suo non lo vuole più fare, maledetto, e quindi peccato, è andata così. Ci riproviamo un'ultima volta, vediamo se niente, improvvisamente come per magia il cucù, il computer non va più, e in realtà va in preascolto, ma per il resto non si sente. Va bene, ce ne faremo una ragione e quindi ci fermiamo lì. Mi entra anche un grandissimo zacca in tempo reale, ma non ti preoccupare, a questo punto valutiamo il problema dopo con calma, anche perché non potrei cederti il mixer in tempo reale. Vediamo se perlomeno invece da queste parti tutto funziona, e invece no, e allora che cavolo vogliamo fare, che cosa possiamo fare? Accolgo il mio tecnico preferito, quello di riferimento, che mi può forse dire che cosa è successo. Bravo, questo era il ditone che andava schiacciato, perché improvvisamente questi tasti hanno detto che la musica non doveva più andare, nulla poteva più suonare, io mi sono incartato, ero rimasto al grande omaggio del Nobel per il karaoke.
Ladies and gentlemen, Madonnina dai riccioli d'oro.
Scolpita in un tronco d'abete, un bel pastorello. All'altare di quella cappella che guarda la valle.
Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro.
Respiri piano per non far rumore, t'addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.
Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano.
Storie di tutti i giorni.
È incredibile perché le sa tutte.
Discorsi. Sempre da fare.
Ecco, questo è l'uomo che andrà a difendere i confini ed è lo stesso che costruirà la più grande opera ingegneristica della storia del pianeta.
Questo è il cammino. E poi dritti fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla.
Le notti non finiscono all'alba nella via.
Ecco, volendo potrebbe andare avanti anche altri 5 minuti che vi risparmio. Mi sembrava doveroso, come dire, tornare ad omaggiarlo in giornate di Nobel come queste, ma adesso direi che possiamo cambiare pagina e andare avanti.
Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui? Qui seduto in una stanza.
Quando abbiamo ascoltato Fragile Thing, il singolo dei Cure, vi ho detto che avremmo parlato anche di fragilità. E questa pagina della trasmissione la voglio proprio dedicare alla fragilità dei campioni, perché questa settimana ci sono state, come dire, diverse storie che si sono incrociate. La prima arriva dal calcio, la seconda arriva dal basket, la terza arriva dal tennis. La prima è quella che racconta di Morata e della sua depressione, che è una storia lunga che risale ai tempi del Chelsea. Mentre era a Madrid in questi giorni per giocare in nazionale, Morata ha deciso di fare un'unica intervista, l'ha fatta con il programma radiofonico Herrera in Cope, proprio per raccontare della sua depressione. E ha detto, tra le altre cose, appena 3 mesi prima dell'Europeo non ero nemmeno sicuro di poter tornare a giocare una partita, non sapevo quello che mi succedeva, è stato un momento delicato e complicato, perché ti rendi conto che ciò che più ti piace nella vita diventa alla fine ciò che più odi. Ogni volta che uscivo con i miei figli succedeva qualcosa con la gente, per cose successe in partite precedenti mi dicevano tante di quelle cose brutte davanti ai miei figli che non volevo più uscire con loro, mi vergognavo, era una specie di scherzo facile, un bersaglio indifeso per far ridere chi ti sta vicino. E così alla fine anche i miei figli non volevano più uscire con me, fare cose che fanno normalmente genitori e figli. Sono stato malissimo, ha raccontato ancora Morata, pensavo che non sarei più riuscito nemmeno a mettermi le scarpe e a scendere in campo, però grazie a tante persone come Koke, Simeone, Miguel Angel Gil, il mio psichiatra, il mio mental coach, alla fine ce l'ho fatta. Dopo la vittoria all'Europeo, Morata aveva già raccontato che senza l'aiuto, per esempio, di altri due campioni che avevano sofferto anch'essi di depressioni, come Iniesta e come Bojan Krkić, due compagni passati anche loro per la piana buia della depressione, non sarebbe nemmeno partito per andare a giocare gli Europei in Germania. E in questa intervista Herrera in Cope racconta ancora: noi siamo ciò che si vede alla televisione o sui social, però a volte la vita reale è molto diversa, devi dare una certa immagine perché il tuo lavoro, ma stai veramente malissimo. Io sono esploso e a un certo punto non riuscivo neanche ad allacciarmi le scarpe, quando lo facevo tornavo di corsa a casa perché mi si seccava la gola, mi si annebbiava la vista. Quando passi momenti veramente duri con depressione, attacchi di panico, è uguale che lavoro fai o la situazione che vivi, devi lottare contro quest'altra persona che è dentro di te tutti i giorni e tutte le notti, e per me la cosa migliore in quel momento era lasciare la Spagna, non ce la facevo più. Questo è il racconto che Morata, attualmente centravanti del Milan, ha fatto onestamente e pubblicamente della sua depressione. Poi c'è un altro campione, che è un campione del basket americano, che invece ha vissuto un altro tipo di fragilità, ovvero quella di non essere un figlio e di non avere un padre. Il padre lo ha abbandonato alla nascita. Stiamo parlando di Jimmy Butler, campione dei Miami Heat. Il padre lo ha abbandonato alla nascita e lui è stato un bambino senza fissa dimora dai 13 ai 16 anni, perché la madre lo aveva cacciato di casa, e la sua infanzia è stata decisamente difficile, terribile. Poi grazie al basket è cambiata, e in questi giorni, racconta la giornata tipo, è uscito un documentario che si chiama Starting Five, realizzato da Netflix, che ha seguito 5 giocatori NBA nella scorsa stagione, Butler compreso, e nel documentario si è scoperto che Butler, nonostante tutto, si è riavvicinato alla fine a sua madre e anche a suo padre, soprattutto al padre, e il legame con quel padre che lo aveva abbandonato è diventato molto forte nel tempo. C'è lui che racconta: non servo rancore, amo i miei genitori, farò di tutto per loro finché saranno in vita. Nel documentario si scopre anche che quando Butler saltò 4 partite lo scorso anno fu proprio per stare vicino al padre, che da quasi un anno era malato terminale e le sue condizioni si erano aggravate. Furono pochi giorni di agonia, poi morì, e da quel momento la seconda parte di stagione di Butler, anche complice alcuni infortuni, è stata al di sotto dei suoi standard, per cui è stato molto oggetto di critiche. E lui racconta: ci sono persone che non capiscono che gli atleti sono esseri umani, non macchine, soffriamo e piangiamo come tutti. Sono stato male, non riuscivo ad accettare il fatto che mio padre non fosse più con me. Avevano vissuto gli ultimi 4 anni insieme a Miami. Mio padre, dice, era speciale, fa schifo soffrire, fa schifo perdere le persone care, si aspettano che tu sia sovrumano, ma io sono molto umano e sto soffrendo in questo momento. Quello che mi fa andare avanti è il fatto che sono sicuro di averlo reso orgoglioso come figlio. Ecco, da fuori, scrive la giornata tipo, è impossibile giudicare le parole di Butler riguardo dei genitori che sono stati la causa della sua infanzia terribile. È però straordinario quello che ha fatto, il legame che ha voluto stringere con loro, l'amore che gli ha dato e la voglia di recuperare quel pezzo di vita che gli mancava e che ha voluto vivere da adulto. Al liceo una delle offese che ricevevo più spesso, racconta ancora Butler, dagli avversari in campo era figlio di nessuno. Per tutta la vita Jimmy Butler ha inseguito il sogno di essere figlio di qualcuno, e nella scorsa stagione ha sofferto in silenzio senza renderlo di dominio pubblico per la perdita di quello che finalmente aveva potuto chiamare padre. La fragilità figlia della depressione di Morata, la fragilità per non essere quasi mai riuscito, se non proprio all'ultimo, ad essere e a sentirsi un figlio di Jimmy Butler. E poi c'è invece, come dire, quella che sembrerebbe sulla carta la rappresentazione dell'antitesi della fragilità, e invece tutto sommato no, non era proprio esattamente così. Stiamo parlando di Rafa Nadal, che questa settimana ha dato l'addio al tennis. E tra i tanti pezzi che sono stati dedicati all'addio di Nadal, ne abbiamo preso uno che è quello che ha firmato per il Domani Angelo Carotenuto, e che racconta di come Nadal sbagliò il tempo esatto dell'uscita di scena, lui che sbagliava molto poco. E scrive Carotenuto: il giorno che Rafa Nadal non si ritirò era invece quello perfetto. Stava malmenando l'ottavo miglior giocatore al mondo, come fa lo scardasso con la lana. Il povero Ruud avrebbe raccapezzato 6 game in tutta la partita in una finale del Roland Garros, finita 6-0 al terzo set. Fu in quel pomeriggio di inizio giugno del 2022 che il mondo del tennis credette per un bel po' di avere sotto gli occhi l'ultima partita del giocatore che la Spagna ha chiamato, eccola qua l'altra faccia della fragilità, extraterrestre immortale, dio sceso in terra, gladiatore, colosso, marziano, una leggenda, un mito, un esempio di umiltà e di resistenza, fino anche uno psicopatico, benedetto psicopatico, anzi, ma comunque tale. Insomma, Nadal stava vincendo il suo 14° torneo sulla terra rossa di Parigi. L'equipe andava preparando una prima pagina con un gioco di parole, pur l'eternité, per l'eternità, insomma l'eternità sulla terra rossa del Roland Garros, quando cominciò a diffondersi l'indiscrezione che Rafa avesse chiesto all'organizzazione spazio e tempo per una seconda conferenza stampa. Radio Monte Carlo diede la notizia che Federer aveva preso un aereo per Parigi, stava arrivando anche lui, e il passaparola mondiale di questo dettaglio convinse tutti che Nadal stava preparando una meravigliosa uscita di scena: vincere, alzare la coppa, salutare. Lo aveva fatto per esempio Flavia Pennetta a New York, lo avrebbe ripetuto lui dopo un torneo giocato per 15 giorni sotto anestesia locale con un dolore insopportabile al piede sinistro per la sindrome di Miller-Weiss. Si era sottoposto a un numero dimenticato di iniezioni a radiofrequenza ai nervi sensoriali, in sostanza quel che si fa prima di un intervento chirurgico. Così aveva potuto giocare senza dolore, ma anche privo di ogni sensazione, come quando intorpidito dal dentista, con il grosso rischio di non avvertire in nulla, stai lì e non senti niente. Era l'unico modo per darsi ancora un'occasione e vincere, vendendo un pezzo di corpo al diavolo. Sul match ball Nadal ripulì la riga con la suola delle scarpe e poi cominciò la sua solita sequenza di gesti tra fronte, tempia, occhi, picchiò il tallone sulla racchetta per scrollarsi quella sabbia raccolta nei calzini e cavò dal dritto un tiro così scentrato da indurci a credere che l'avesse fatto apposta, che avesse voluto sbagliare di proposito per restare in attività un punto di più. Chiuse con un lungo linea di rovescio, come aveva fatto contro Djokovic nei quarti di finale, e quindi scoppiò a piangere, afferrò con le dita incerottate quel pezzo d'argento per il quale ci si batte a Roland Garros, strinse il microfono e disse due volte merci, ma non disse adieu, disse adesso non lo so come andrà a finire, ma ci proverò ancora. Non si ritirava e nel dirlo mostrò come si possa sbagliare il tempo dell'ultima uscita dopo aver indovinato per milioni di colpi il momento esatto dell'impatto tra una palla e il piatto della racchetta. E di Nadal e del suo ritiro abbiamo raccontato proprio in chiusura di puntata, che in realtà non doveva poi chiudersi così, ma anche complice il maledetto computer abbiamo perso tempo. Doveva chiudersi con un'altra cosa, che però è inutile che vi racconti adesso, visto che devo salutare e dare la linea al CR. Il Demone del Tardi, seppur con pista accidentata, per oggi si chiude qua. Ritorna la prossima settimana alle 9.30 sulle frequenze Radio Popolare. La linea dopo la pubblicità invece adesso va al GR. Per tutti quelli che l'hanno perso, la trasmissione naturalmente la trovate in podcast.